Mille voci.
Buongiorno da Roberto Antonini per questa puntata che abbiamo intitolato Gentilezza e coraggio, le armi dei più forti. L'emergenza negli ultimi anni di autocrati e demagoghi in politica, la crescente conflittualità alimentata molto, bisogna dirlo, dai social, il bisogno diffuso di avere delle certezze sono gli ingredienti esplosivi di società destinate a portare il dialogo e la convivenza purtroppo in un vicolo cieco. Basta assistere naturalmente al crescendo di aggressioni nei post, per esempio, di Facebook. Gentilezza e coraggio, ci racconta nel suo ultimo libro lo scrittore Gianrico Carofiglio, che sarà disponibile fra poco ai nostri microfoni anche per rispondere alle vostre domande. Ci dice dunque che gentilezza e coraggio sono delle virtù marziali. È un bel termine, perché essere gentili per Carofiglio e per gli altri ospiti sentiremo non significa rifiutare il conflitto, che è parte della natura umana e come tale deve essere accettato, ma bisogna affrontarlo nella sua complessità, ad esempio cedendo, mettendo da parte l'ego, percependo le necessità, il discorso, le ragioni dell'altro, un po' come il salice che si piega ma non si spezza sotto l'abbondante coltre di neve, contrariamente alle querce e ai ciliegi. La metafora non è nostra ma è di Carofiglio, poi ce la faremo spiegare. Il libro di cui parleremo e che ci dà spunto per questa discussione è una sorta di breviario di resistenza, di cittadinanza per essere cittadini e non sudditi, e mette in guardia contro i meccanismi della manipolazione. Nessuna scena del crimine, nessun commissario oggi con Gianrico Carofiglio, ma un'ecologia del discorso, un appello all'umorismo, all'introspezione, al distacco dall'ego, un appello all'intelligenza e un grande elogio del dubbio. Io, aspettando Carofiglio, do subito la parola alle due altre ospiti nostre, che sono Federica Invernizzi Gamba e Cristina Milani. Allora, sono delle ospiti molto importanti per noi. Una, Federica Invernizzi Gamba, è membra dell'Associazione Comunità Familiare, e Cristina Milani dell'Associazione Gentitude, Movimento per la Gentilezza. Comincerei da Cristina Milani, prima di tutto, di dirci un po' cos'è questo Movimento per la Gentilezza, di cosa si tratta.
Buongiorno innanzitutto e grazie per l'invito. Insomma, il Movimento della Gentilezza è nato 22 anni fa in Giappone con l'obiettivo proprio di raggruppare tutte quelle associazioni che oggi sono 42 che si occupano di questo tema e che lavorano progetti per aumentare la consapevolezza dell'importanza della gentilezza nella nostra società. Gentitude è rappresentante per la Svizzera. Io sono stata presidente 4 anni e l'obiettivo futuro sarà quello sempre più di spingere sul singolo, quindi sui desideri che abbiamo colto in questi anni, quindi sugli ambasciatori di gentilezza.
Allora, una battuta prima di tutto con lei, ho visto che adesso Carofiglio è con noi. Lei dice in un suo intervento, mi sembra, al TED, dunque questi simposi molto importanti, essere gentili in questo tipo di società è un'impresa ardua e significa correre il rischio di essere etichettati come deboli perdenti. È un rischio reale questo, no? È molto difficile essere gentili.
Sì, è un rischio reale, ma in verità le dico che in 15 anni che mi occupo di gentilezza sono felice quando qualcuno si mette a sorridere, perché quando rispondo diffondo gentilezza, perché essere gentili è in realtà una forza. Lo diceva l'attore James Dean, solo i gentili sono più forti. Ed è una forza perché oltre ad avere dei benefici sia dal punto di vista psicologico che fisico, crea anche, dà un valore aggiunto, e poi magari lo vedremo più tardi anche col dottor Carofiglio.
Certamente. Allora, Federica Invernizzi Gamba, lei il libro di Gianrico Carofiglio l'ha letto, ha anche scritto su questo libro, è utile nel quadro della mediazione familiare di cui voi vi occupate nel consultorio di comunità familiare, perché è utile secondo lei?
Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie, e anche io ringrazio per questo invito. Sì, devo dire che quando ho letto il libro di Gianrico Carofiglio, immediatamente mi è venuta in mente la mediazione familiare che pratichiamo nei consultori dell'Associazione di Comunità Familiare a Lugano e Bellinzone, che praticano tra l'altro anche i nostri colleghi dei consultori dei centri Coppia Famiglia a Locarno e Mendrisio. Mi è venuta in mente perché proprio anche con la mediazione familiare si accompagnano le coppie che decidono di separarsi a stare dentro a questo conflitto che li oppone. Il conflitto poi può essere su vari ambiti, può concernere i figli, può concernere elementi finanziari, eccetera. Quindi si accompagna la coppia a stare dentro questo conflitto, affinché poi questo conflitto, il modo di gestire questo conflitto sia portatore di qualcosa di costruttivo, quindi un ordine nuovo, una nuova organizzazione familiare. E quindi effettivamente questi temi che ha portato Caro Figlio, la gentilezza, il coraggio, l'arte del porre domande, la capacità anche di stare dentro all'incertezza, sono tutti elementi che ritroviamo nei percorsi di mediazione familiare.
Allora, Gianrico Caro Figlio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, a tutti.
Grazie di essere con noi, idealmente ritornato a Lugano, è stato qualche settimana fa all'HAC.
Qualche settimana fa ero lì, sì.
Ecco, era qui da noi ed è stato seguito con molto interesse dal folto pubblico, poi naturalmente per questioni legate al Covid, adesso ci sono soltanto teleconferenze e riunioni via web, invece lei è venuto in presenza, ci ha fatto molto piacere. Io ricordo per i nostri ascoltatori che lei è stato magistrato, ha lavorato come pretore a Prato, poi pubblico ministero a Foggia, sostituto procuratore alla direzione distrettuale antimafia di Bari, e dunque specializzato nella criminalità organizzata, è stato senatore, soprattutto dal 2002, diciamo, poi scrittore e scrittore di grande successo, 6 milioni credo di copie vendute, dunque tantissimo. Quando non era ancora in collegamento, io ho citato la sua metafora, bisogna essere come il salice che si piega ma non si spezza sotto l'abbondante coltre di neve, non come una quercia o un ciliegio. Ce la decripta, ci aiuta a capirla questa metafora che mi sembra abbastanza centrale nel suo libro.
Sì, questa metafora fa parte di una leggenda che riguarda la nascita delle arti marziali, in particolare del jiu-jitsu, che non a caso significa, la traduzione della parola è arte della non resistenza, arte della cedevolezza, arte della flessibilità, arte della gentilezza. Lo stesso ideogramma significa tutte queste cose e, come spesso capita con l'Oriente, proprio il riferimento agli ideogrammi ci illumina concetti importanti. La gentilezza di cui parliamo, la gentilezza del salice, non è la rendevolezza, non è il sottrarsi al conflitto, ma appunto, come sentivo proprio nell'intervento di un attimo fa, stare dentro al conflitto e uscirne in una maniera diversa da quella, diciamo, tradizionalmente, banalmente adottata, cioè dello scontro frontale di energie che tendono reciprocamente a distruggersi. C'è una bellissima frase di un poeta americano, Frost, che dice, suona così: the best way out is always through, la miglior via d'uscita è sempre passando attraverso, ed è questo uno dei temi, direi in qualche modo la falsariga concettuale di questo libro e di questa idea della gentilezza come virtù di combattimento, non certo come arrendevolezza o sottrarsi al conflitto.
Ecco, è un combattimento naturalmente molto diverso e serve entrare nel meccanismo, snidare il meccanismo dell'avversario e capirne anche le dinamiche, le motivazioni, ed è un modo anche per risolvere il conflitto, per andare avanti, per portarlo avanti, per non fare in modo che blocchi qualsiasi possibilità di avanzamento. Ed è per quello, come ci diceva Federica Invernizzi Gamba, che quanto lei scrive può essere applicabile anche, per esempio, a livello di dispute, di diatribe familiari.
Sì, non c'è dubbio. Io credo che soprattutto nelle situazioni in cui la tensione, la durezza del conflitto dipende da ragioni profonde che hanno a che fare con frustrazioni quasi ancestrali, come spesso sono le frustrazioni che ritroviamo nei conflitti familiari, in quei casi più che in altri, piuttosto che, diciamo, praticare il combattimento dei mufloni che si danno di corna l'uno contro l'altro fino a quando uno cede, bisogna adottare la strategia del salice, per l'appunto, che una volta che i cui rami, una volta coperti di neve, si piegano, fanno cadere la neve e ritornano al loro posto e non si spezzano. L'idea è, fuori dalla metafora, quella di entrare nella logica, nel punto di vista dell'avversario interlocutore, che non significa accettarlo abdicando al nostro punto di vista, ma significa capire che attorno allo stesso fenomeno, alla stessa realtà, ci sono punti di vista diversi, a volte diversissimi, che in ognuno di questi punti di vista c'è un principio di verità e che l'unico modo autentico di far procedere il dibattito è nel percepire questa pluralità di punti di vista, cogliendone nei limiti del possibile i diversi segmenti di verità per cercare di costruire poi una prospettiva condivisa.
Allora chiedo a Davide De Donatis in regia di ricordarci con una clip sonora i numeri di telefono, di WhatsApp, eccetera, ai quali potete, naturalmente, con i quali potete raggiungerci, porre delle domande, intervenire e interloquire anche con i nostri ospiti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Cristina Milani, dunque lo ricordo, lei è dell'associazione Gentletude, Movimento per la Gentilezza. Lei ha l'impressione che viviamo in un momento in cui vi sia un crescendo di incapacità, diciamo, di dialogare, un aumento della conflittualità un po' che ci porta un po' in un vicolo cieco? Abbiamo citato all'inizio il caso dei social, che mi sembra abbastanza significativo, purtroppo, no? Dell'incapacità di entrare in un conflitto, capire le ragioni dell'altro e muoversi con gentilezza, poi con coraggio. Sentiremo anche su questo secondo concetto anche Gianrico Carofiglio.
Ma io credo che da alcuni anni è nato un processo, un cambiamento, è un po' come se stessimo toccando il fondo per poi riemergere e rinascere in un certo senso, e forse anche questo periodo di restrizioni dettate dalla pandemia ci hanno anche un po' mostrato quello che vogliamo in futuro. Noi sono circa 30-40 anni che viviamo in un paradigma che è basato soprattutto sulla ricerca del
problema di collegamento. Vediamo se siamo sempre in collegamento con Cristina Milani. Sì.
Mi sentite?
Può continuare, signora, sì, c'è stata un'interruzione.
Stiamo vivendo da circa 40 anni un paradigma che ci spinge ad essere individualisti, a utilizzare il motto mors tua vita mea, insomma a raggiungere, a rincorrere il benessere personale a scapito invece delle basi comuni del quieto vivere e anche soprattutto dell'ambiente. Credo che invece piano piano nell'aria si stia materializzando qualcosa di nuovo, ed è questa voglia, appunto, come diceva prima il dottor Carofiglio, di condivisione di punti di vista. E questo è un elemento importantissimo della gentilezza, perché l'empatia cognitiva, proprio quella capacità di immaginare la realtà dell'altro. Se noi riusciamo a immaginare la realtà dell'altro, riusciamo a prenderci una pausa della paura dell'altro e quindi non più considerarlo un nemico, un antagonista, ma bensì un compagno di.
Allora, abbiamo qualche problema con le linee telefoniche, dunque chiedo a Karin Kondolf di richiamare la signora Milani. Il messaggio però era già abbastanza chiaro. Abbiamo parlato di ego e di empatia, Gianrico Carofiglio. Lei consiglia nel suo libro di mettere da parte l'ego, l'invadenza dell'ego. Saper ascoltare presuppone il fatto di uscire dalla trappola dell'ego. Bisogna interrompere il flusso di etichette, mettere da parte il bisogno di prevalere, e forse anche per questo che lei è molto ispirato, diciamo, dalla tradizione orientale. Dice addirittura che la gentilezza è una virtù marziale e dunque riguarda non soltanto l'atteggiamento, ma c'è una filosofia di fondo, no? Quella capacità di fare un passo indietro rispetto a se stessi.
È una virtù di combattimento, la gentilezza di cui si parla nel libro e credo di cui parliamo tutti quanti oggi in questa interessantissima conversazione, è un modo per affrontare il conflitto, non per sottrarsi al conflitto, non è una forma di fuga, ma è una forma di attacco, appunto, gentile alle situazioni conflittuali. E la questione dell'ego è una questione che è davvero molto difficile da realizzare rispetto a se stessi, perché l'invadenza del nostro ego è così prepotente da impedirci di cogliere, diciamo così, il fenomeno stesso, ma è sufficiente soffermarsi un attimo a esaminare quello che succede quando conversiamo con qualcun altro. Immaginiamo una conversazione civile, non le conversazioni violente e incivili che a volte vediamo in televisione e a volte si verificano in vari contesti, inclusi quelli familiari. Quando uno parla, l'altro sta zitto, ma quando sta zitto non sta realmente ascoltando quello che dice l'altro, sta zitto o sta zitta educatamente in attesa che sia il suo turno di dire quello che sta pensando di dire. In queste condizioni è tecnicamente impossibile capire davvero che cosa sta dicendo l'interlocutore. Allora, al di là delle formule astratte, perché uno potrebbe dire, vabbè, silenziare l'ego è una formula astratta, dici come si fa. Beh, una tecnica formidabile è questa, imparare quello che gli specialisti chiamano l'ascolto attivo. Ascolto attivo significa ascoltare davvero quello che dice l'altro, mettere a tacere questo frastuono mentale in cui noi e il nostro ego pensiamo soltanto a quello che diremo, infischiandocene sostanzialmente di quello che sta dicendo l'altro, cioè infischiandocene della possibilità di far progredire il dibattito, è un esercizio difficilissimo, dall'apparenza semplice e dalla sostanza estremamente difficile, ma è uno dei modi, assieme ad altre metodiche, molte atipiche, fra cui l'uso intelligente del senso dell'umorismo, è uno dei modi per mettere da parte l'ego e per cominciare a praticare attivamente quell'idea di gentilezza di cui oggi stiamo parlando. A proposito di quello che lei evocava prima, la tendenza a giudicare le etichette e via discorrendo, lasciando per un attimo la tradizione orientale, citando un grande pensatore occidentale, peraltro affascinato dall'Oriente, evocherei Jung che diceva: pensare è estremamente difficile ed è per questo motivo che la maggior parte della gente preferisce giudicare. Ecco, noi dobbiamo sottrarci a questa trappola.
Nel suo testo, dunque, della gentilezza e del coraggio, lo ricordo, pubblicato da Feltrinelli, lei utilizza un termine forse un po' difficile, metacognizione, no? Che però è centrale. Questa capacità di osservare criticamente le proprie prestazioni, i propri atteggiamenti. Come ci si arriva, secondo lei, Gianrico Carofiglio? Con quale percorso?
Sì, intanto appunto lei ha detto bene, il termine ha un'apparenza difficile, in realtà tutto quando lo si spiega diventa molto meno difficile. La metacognizione è la capacità di osservare appunto la propria prestazione, cioè ancora una volta di osservare se stessi dall'esterno, capire quanto siamo competenti e quanto spesso siamo incompetenti. Un affascinante studio degli anni passati di due psicologi della Cornell University ha evidenziato, la sto semplificando molto ovviamente, come più un soggetto è incompetente, tanto più è convinto di essere competente in un certo campo. Cioè, diciamo così, quello di cui io parlo nel capitolo intitolato Al potere della stupidità, con una precisazione: la stupidità può riguardare tutti quanti noi. La stupidità è l'incapacità di guardare in prospettiva, è l'incapacità di guardare se stessi dall'esterno, l'incapacità di valutare appunto la propria prestazione, quello che sappiamo e soprattutto quello che non sappiamo fare. Niels Bohr, il grande genio della fisica, uno dei più grandi geni della storia dell'umanità, una volta ebbe a dire che l'esperto di una certa disciplina è colui il quale ha fatto tutti gli errori possibili in quel campo. Il non esperto, lo pseudo competente convinto di essere competente, crede che l'errore sia una cosa da evitare nel modo più assoluto e si arrocca in un briciolo di conoscenza svincolata da un contesto per affermare la sua competenza. Ancora una volta, tornando a quello che dicevamo prima, dobbiamo essere capaci di guardare da fuori, cioè di uscire dalla trappola fuorviante di un ego che riporta tutto a se stesso. Guardarsi da fuori è anche un esercizio proprio, io a volte lo suggerivo quando facevo il magistrato avevo i giovani magistrati che facevano tirocinio, una buona tecnica per interrogare con efficacia testimoni e anche persone indagate di gravi reati è cercare di mettersi dal loro punto di vista, cioè guardare le cose del mondo da una prospettiva che non è la nostra. Non è una cosa facile, ma è una cosa fondamentale per ottenere dei risultati. E voglio precisare, in conclusione di questo punto, che guardare le cose dal punto di vista dell'altro, praticare cioè l'empatia, non significa affatto accettare quel punto di vista.
Ci arriveremo naturalmente, perché questo vuol dire anche accettare il principio del dubbio che sta un po' scomparendo magari nel dialogo forsennato, dialogo cosiddetto forsennato sui social. Ci sono diversi ascoltatori che intervengono, una signora ci dice ascoltare l'altro e mettere da parte l'ego, cercherò di metterlo in pratica, grazie Stefania, poi ci sono altri interventi, daremo spazio anche agli altri interventi, dunque questa ascoltatrice prende atto di quanto stiamo discutendo, che mi sembra fondamentale. Chiederei a Federica Invernizzi Gamba questo: abbiamo sentito parlare dunque di metacognizione, termine difficile, ma in realtà è questa capacità un po' di osservare criticamente quello che facciamo, prendere le distanze, guardarsi come se fossimo l'altro. Ecco, all'interno della mediazione di comunità familiare, questa metacognizione, questa capacità viene consigliata e si può per esempio immaginare che attraverso, non lo so, delle tecniche meditative si arrivi anche a facilitare questo processo, che non è facile, quando c'è un conflitto per esempio tra marito e moglie non è facile poi fare questo passo indietro e rendersi conto che si compiono degli sbagli e che non è necessariamente l'altro quello che porta tutte le colpe.
Ma assolutamente, io mi ritrovo molto in quello che dice Gianrico, caro figlio, nel senso che questa necessità, no, di uscire dall'ego, di guardarsi da fuori. Cosa succede? Spesso le coppie che arrivano in un momento di separazione ancora molto molto caldo, ogni partner presume in un certo senso di conoscere, no, questo oggetto del contendere, e raramente dentro un conflitto ci si prende il tempo, no, di fermarsi, di analizzare invece le molteplici sfaccettature, le molteplici origini di questi conflitti. E quindi cosa succede? Che si ha poi tendenza effettivamente molto velocemente ad esprimere un giudizio su quello che l'altro dice, piuttosto che interpretare quello che l'altra persona sta dicendo, dando poi magari consigli o suggerimenti per trovare una soluzione al conflitto. Allora, effettivamente il ruolo del mediatore qual è? È proprio quello di aiutare le persone a guardarsi da fuori, no? A uscire da questa centratura su se stessi, perché aiutando a guardarsi da fuori, a guardare l'altro, in un certo senso si aiuta le persone ad ascoltare i bisogni dell'altro, e poi di rimando si ascolteranno maggiormente anche i propri bisogni. E quindi effettivamente questa funzione metacognitiva in un certo senso è rappresentata, no, dal ruolo del mediatore. È importante dire che il mediatore non dà mai la soluzione al problema che viene posto, ma aiuta i partner che sono presenti a fare emergere quelle che sono le varie possibilità, no? Anche lì si diceva la necessità di avere uno sguardo, una molteplicità, no, in fondo, di soluzioni e di sguardi sul problema. Quindi il ruolo del mediatore è proprio quello di aiutare le persone di andare sotto a questo conflitto apparente che a volte porta verte magari sulla questione finanziaria, piuttosto che verte sulla questione dei figli, quindi di andare sotto a questo conflitto apparente per andare ad esplorare tutti i bisogni che sottendono a questo conflitto, e quindi poi in questo senso appunto aiutare le persone a guardarsi dentro maggiormente e a guardare anche ad ascoltare meglio i bisogni dell'altro, no? Evitando appunto tutte queste scappatoie molto veloci che sono appunto i giudizi, le interpretazioni, le domande tendenziose, e il mediatore appunto aiuta in questo processo utilizzando tutta una serie di tecniche. Quindi appunto prima si parlava delle arti marziali, mi viene un po' in mente che in un certo senso anche il mediatore, quando c'era la metafora del salice, no? facciamo scivolare la neve così non si rompe, ecco, il mediatore fa un po' questo: una persona porta qualcosa di molto forte, un attacco, e il mediatore, tramite per esempio una riformulazione, riesce a prendere questo attacco e farlo passare all'altro partner, che lo riceverà in maniera diversa. Insomma, è diverso ricevere una mano tesa piuttosto che ricevere un pugno, in un certo senso.
Certo,
ecco.
È molto chiaro e credo molto utile, però, come ci scrivono diversi ascoltatori, non sempre è facile. Questa domanda magari la pongo prima a Gianrico Carofiglio, poi Cristina Milani. Mi sembra abbastanza importante. Dice un ascoltatore o un'ascoltatrice, ci scrive via WhatsApp: avrei una domanda. Come possiamo intavolare un discorso con gente che non crede nei fatti scientifici, come il surriscaldamento del globo, gli antivax, negazionisti della pandemia? Per esperienza, quando si fa notare alla gente che i fatti scientifici non lo provano, di solito si viene immediatamente attaccati. Posso capire di essere gentili, è un buon primo passo, ma se la parte avversa non lo fa, come si riesce a intavolare un discorso? Allora comincerei con Gianrico Carofiglio, chiedendogli magari, se ho capito bene, di spiegare un concetto che è un concetto zen, che si chiama koan, che potrebbe essere un po' una soluzione, una specie di diciamo di gioco sul paradosso linguistico, smontare delle tesi assurde con l'arma della comunicazione, sostanzialmente, no?
Ma il koan in realtà è uno strumento utile con un interlocutore molto cooperativo, con un interlocutore competitivo o conflittuale, o addirittura che non riconosce le regole del discorso civile, probabilmente non è lo strumento più adatto. Il koan è una storiella, un'affermazione paradossale.
Cioè giocare sul paradosso, no?
Per giocare sul paradosso e mostrare i limiti delle verità convenzionali. Ma ripeto, l'uso del koan implica un interlocutore o addirittura un allievo cooperativo. Nel caso prospettato dall'ascoltatrice è necessario fare una premessa: non sempre è opportuno, è sano e conveniente accettare il contraddittorio, ci sono interlocutori con cui semplicemente in quel momento, in quella situazione, non è possibile, diciamo, aspirare a uno movimento del ragionamento, perché sono dogmaticamente aggrappati a una serie di credenze che diventano la loro stessa identità e dalle quali è difficile spostarli. Nel libro c'è una riflessione, per esempio, sulla genesi del complottismo e delle paranoie collettive, che ci consentono di classificarle come vere e proprie forme di patologia. Quindi il mio personale consiglio di fronte a soggetti esaltati del tipo che sono terapeutisti e simili, è del tutto inutile mettersi a discutere in una discussione privata. Nel libro però si distingue, ci sono discussioni che mirano a ottenere un progresso del punto di vista, possibilmente cercandone uno comune, quelle che sono discussioni private o anche pubbliche, ma in cui i due interlocutori cercano di procedere, e con questi soggetti non è possibile praticare una discussione del genere. Poi ci sono discussioni competitive che sono davanti a un pubblico. Se io vado in televisione e parlo con un soggetto di questi, ovviamente non posso dire non discuto con te, ma a quel punto il mio obiettivo non è tanto quello di convincere lui o lei della, diciamo, scorrettezza, a volte grottesca, delle sue tesi, ma far percepire al pubblico che ascolta esattamente questo principio. E quindi il meccanismo è un altro, ovviamente non abbiamo qui il tempo per dire, per illustrare dettagliatamente quali sono le tecniche, ma certamente impadronirsi dell'uso di alcune metodiche del discorso efficace, e in particolare capire come funzionano le fallacie, che sono gli errori logici nella costruzione di un discorso, spesso usati deliberatamente, ma a volte usati anche in maniera involontaria. Capire come funzionano le fallacie ci consente di affrontare questo tipo di soggetti e sconfiggerli gentilmente di fronte a un pubblico. Ma ripeto, conclusivamente, in una situazione privata, in una casa da amici o in un contesto simile, io personalmente mi astengo del tutto dal mettermi a discutere con taluni soggetti, perché si tratta di un'operazione inutilmente faticosa e che raramente porta dei risultati, perché non c'è dall'altra parte nessuna intenzione di discutere.
Allora, prima di dar la parola a Cristina Milani, l'abbiamo ritrovata, funziona la linea telefonica, un'annotazione di un ascoltatore, e c'è anche una piccola provocazione a Gianrico Carofiglio, non una provocazione ma un appunto, dunque la leggo e così facciamo rispondere Carofiglio e poi do la parola alla signora Milani. Seguo spesso il dottor Carofiglio sulle reti televisive italiane, a parte che condivido praticamente tutto dei suoi interventi, non posso che essere ammirato dalla sua saggezza e competenza nei suoi interventi, sempre espressi con gentilezza. Dunque questo è l'aspetto encomio, non l'ho però mai visto in versione salice ma di gentile quercia. Buongiorno a tutti da Pietro. Allora, Gianrico Carofiglio, non è salice lei, è piuttosto quercia, anche se gentile.
Buongiorno Pietro e grazie per gli apprezzamenti e grazie anche per la domanda che mi consente di illustrare ulteriormente cosa per me significhi essere salice o gentile o gentilmente combattivo o combattivamente gentile. Se qualcuno mi dice, in uno di quei dibattiti pubblici competitivi in cui conta diciamo l'effetto sul pubblico, mi aggredisce con un'affermazione offensiva o con un'affermazione del tutto infondata, magari non riguarda me ma riguarda il tema di cui stiamo parlando, la risposta da quercia, la risposta rigida è dire: stai dicendo una sciocchezza, la verità è così. Una risposta frontale che in prima battuta, diciamo, dichiara la falsità di quello che o la falsità ritenuta dall'interlocutore di quello che ha detto l'altro e poi afferma la sua verità. La risposta da salice, quella cioè di chi cede apparentemente, fa scivolare l'attacco per poi ritornare nella posizione iniziale lasciando l'avversario squilibrato, intendo squilibrato da un punto di vista metaforico ma è quello che si fa anche nei combattimenti reali, è proprio di prendere quello che viene detto dall'avversario e con strumenti analoghi a quelli che si usano nelle arti marziali nel combattimento fisico, far percepire in maniera vistosissima l'inconsistenza dell'argomento o l'inconsistenza dell'interlocutore. Tempo fa, e per esempio mi spiego in concreto, un direttore di un giornale che personalmente io, come posso dire, la cui linea editoriale non approvo e dalla quale non potrei essere più lontano, a un certo punto, proprio con una di queste forme di attacco, ha detto che una certa cosa che io avrei detto era di cattivo gusto. La risposta da quercia è dire, rispondere in modo, come posso dire, aggressivo, vistoso e in contrapposizione immediatamente percepibile. Quando la conduttrice del programma mi ha chiesto lei che cosa replica, io ho detto veramente io non ho nulla da replicare, mi sembra che quando il direttore, non è importante il nome, parla di cattivo gusto, sappia di cosa parla, è un esperto, quindi mi arrendo se lui dà un giudizio di questo genere, che è ovvio che è una reazione dura, che è una reazione da combattimento, ma è una reazione da salice, perché io cedo apparentemente e in realtà faccio perdere l'equilibrio all'avversario, che infatti nell'occasione perse l'equilibrio, cominciò un po' a sconnettere di fronte a questa risposta. Quindi capisco quello che dice Pietro, è ovvio che ci sono dei casi in cui il confronto è anche molto duro, però la metodica non è quella del rigido contro rigido, ma del flessibile contro rigido, e la flessibilità è quella che ci permette possibilmente di vincere.
C'è una semplice complessità, diciamo così, nel senso che sono tutte cose che ci fanno riflettere, che sono molto importanti. In fondo ci sono anche dei modi semplici di affrontare un mondo complesso, e credo che l'utilità di questa discussione, quella che abbiamo oggi, va proprio in quella direzione. Cristina Milani, no, l'avevamo lasciata un po'
ecco, modi facili.
Ecco. Cristina Milani, un po' sul, diciamo, uno dei punti che abbiamo toccato in quest'ultima parte della discussione è quella, sì, va bene la gentilezza, sì, va bene quest'arma dei forti, che ci permette anche di essere salici in certe situazioni, ma come ci scriveva un ascoltatore o un'ascoltatrice, ci sono delle situazioni di fronte all'ottusità. Lei citava per esempio i terrapiattisti, sostanzialmente i negazionisti, che fare? Ecco, quest'arma si potrebbe semplicemente essere inutile, o non sarebbe, diciamo, perlomeno l'arma adatta per intavolare un dialogo, per entrare nella contraddizione, nel conflitto, cercare di risolverlo.
Mi allineo a quello che ha detto il dottor Carofiglio, che di fatto le situazioni vanno prese una a una per capire un po' come agire. Di fatto la gentilezza deve essere applicata sempre, indipendentemente di chi mi trovo davanti, e soprattutto non bisogna cadere nel tranello di scivolare ed essere sgarbati, perché a questo punto poi si raggiunge lo stesso livello. La comunicazione gentile è come un po' imparare a comunicare in modo gentile, è un po' come imparare a grigliare, no? Bisogna conoscere i tempi delle culture dei vari alimenti, e quindi tra i vari tempi che bisogna conoscere ci sono anche le personalità. Alcune personalità non sono in grado di reagire in modo sereno a determinate situazioni, per cui hanno questa tendenza ad aggredire, imposta anche un po' dalla loro fragilità riguardo alla propria autostima, e quindi è difficile poter dialogare con questo tipo di personaggi. Secondo me ha ragione Carofiglio quando dice lasciamo perdere, perché non ha senso, non entrerebbe. L'altra possibilità che si ha, che io suggerisco, è quello di adottare la tecnica della comunicazione non violenta, che è quindi proprio quella di osservare la situazione sempre da un punto di vista della metacognizione, quindi al di là ed essere obiettivi il più possibile, cercare di capire quali sono i sentimenti che provo e che faccio provare nella persona che ho di fronte, e poi elaborare i miei bisogni, quali sono i bisogni che derivano da questi sentimenti, e infine portare la mia richiesta. Ed è proprio quello che si fa per avere un collegamento emotivo con l'altro. Se non riesco a instaurare un collegamento emotivo, non riesco assolutamente a far passare nessun messaggio, perché l'altro non è disposto ad ascoltarmi. Quindi, oltre a questo, c'è anche un tema importante che è legato alla gentilezza, che è quello che la gentilezza ha tempi molto lunghi. Prima si parlava del tema dell'ascolto, eccetera. Ascoltare, l'ascolto attivo significa anche proprio stare fermi e non e accettare i tempi dell'altro, non senza prevaricare o neanche senza soccombere in un certo senso. Quindi la comunicazione gentile è parte chiaramente da se stessi, perché d'altra parte c'è anche il tema importante che spesso e volentieri si dice sì, ma come faccio a diventare più gentile in queste situazioni? Bisogna partire da se stessi, quindi bisogna essere gentili con se stessi, quindi fare quel decentramento che si parlava prima, per poter poi essere pronti e poi
passo dopo passo salire, diciamo, di livello in un certo senso.
Allora io propongo di ascoltare un brano, così mi leggo intanto i messaggi che sono arrivati da parte degli ascoltatori e poi continuiamo la nostra discussione. Abbiamo ancora una ventina di minuti e vorrei in questi 20 minuti parlare naturalmente del coraggio, ma anche del dubbio che mi sembra centrale nelle tesi di Gianrico Carofiglio e credo che sia centrale anche poi nei tentativi di affrontare i conflitti, anche nelle terapie che si adattano ai conflitti, per esempio all'interno delle famiglie. Via col brano. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man, he came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day ain't got no rain. She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a father who had a son. He longed to tell him all the reasons for the... Tanti gli interventi e tutti, devo dire, molto educati. Forse il messaggio passa, perché ci sono poi delle tematiche, delle puntate dove il nostro pubblico esprime i propri sentimenti, spesso diciamo in termini diversi. Qua si vede che le parole di Gianrico Carofiglio, di Cristina Milani, Federica Invernizzi Gamba fanno riflettere, ci fanno riflettere tutti noi un po' sul nostro atteggiamento, sulla nostra spesso incapacità di sentire le parole degli altri. E per poter capire, per avere questa introspezione, sicuramente uno dei termini che dobbiamo accettare, uno dei concetti con i quali dobbiamo convivere, soprattutto vederlo, è il dubbio. Per certi versi il testo di Gianrico Carofiglio potrebbe essere una specie di elogio del dubbio. E qua mi permetto di citare un grande scrittore, Elia Scanetti, che viene appunto citato nel libro di Carofiglio. Dice: la verità è un mare di fili d'erba che si piegano al vento, vuole essere sentita come un movimento, assorbita come un respiro. La verità è una roccia solo per chi non la sente e non la respira. Elogio del dubbio. Cosa c'entra il dubbio, Gianrico Carofiglio, qui?
Beh, il dubbio è una parte fondamentale delle cose che ci stiamo dicendo, perché se io non dubito e quindi sono convinto della assoluta verità del mio punto di vista, non potrò entrare in sintonia con altri, semplicemente perché sono convinto che loro abbiano torto e io ho ragione. Però diceva Bertrand Russell, la vita di noi tutti, individuale e collettiva, sarebbe migliore se noi imparassimo di tanto in tanto a mettere un punto interrogativo a fine di una frase che contiene un'affermazione che diamo del tutto scontata, che per noi è la verità. Provate a fare questo gioco. Una semplice mutazione dell'intonazione di certe affermazioni cambia la nostra prospettiva sul mondo. E allora io devo andare a discutere, a interagire con gli altri, moderatamente convinto delle mie buone ragioni e disponibile però a che queste buone ragioni siano messe in difficoltà, siano addirittura a volte, diciamo, smentite dall'argomentazione dell'avversario, o più spesso che queste argomentazioni possano incontrarsi con quelle altrui diverse o parzialmente diverse, possano definire un diverso modello di verità. Però tutto questo non esiste, semplicemente non esiste, se io non sono disposto a mettere in discussione quello in cui credo, quello, il sistema di credenze di cui normalmente mi servo per entrare in rapporto con l'esistenza. Sì. Io direi dubbio ed errore consapevole, amore per l'errore, se mi passate l'espressione, sono degli strumenti fondamentali. Perché dico amore per l'errore? Perché uno lo constata oggi, soprattutto con alcuni ragazzi che hanno carriere scolastiche particolarmente brillanti e che poi all'incontro con la vita e la sua difficoltà a volte vanno in pezzi, per una ragione molto semplice, che sono stati abituati, diciamo così, a vivere come unica fondamentale gratificazione il successo, successo scolastico, il riconoscimento da parte degli altri della loro bravura. È proprio questa prospettiva, proprio anche quest'idea educativa che privilegia le risposte esatte rispetto alle risposte sbagliate e non le risposte creative, è quello che poi rende così difficile affrontare l'esistenza, che invece è un territorio in cui uno deve andare a cercare di volta in volta le soluzioni adeguate, che non si conoscono in anticipo, e per fare questo deve sbagliare, e deve essere capace di sbagliare velocemente, con grazia, rialzandosi velocemente dopo ogni piccola caduta, per ricominciare senza che questo metta in discussione il senso di sé. Io una volta ho imparato una interessante lezione su questo tema, sto abbassando un po' il livello, ve lo anticipo, però è una storia che mi ha sempre divertito. Tanti anni fa ero alle isole Trinity e conobbi un giovane pescatore che non era propriamente bellissimo, ma ogni estate aveva delle avventure con bellissime turiste straniere, e io incuriosito gli chiesi, come fai? E questo mi rispose candidamente, ma con grande consapevolezza direi teorica, io provo con tutte. La maggior parte mi dicono di no e qualcuno invece mi dice di sì, che è una buona, come posso dire, costruzione semplificativa di che cos'è, diciamo così, il successo in qualsiasi campo. E il successo è provarci, commettere degli errori, andare incontro dei fallimenti, tollerare suavemente questi fallimenti nella consapevolezza che è proprio la ripetizione di condotte che vanno alla ricerca di un esito positivo che produce per l'appunto quello che taluni chiamano il cosiddetto successo. Qualcuno più seriamente ha detto che la differenza fra un grande seduttore e uno sfortunato in amore è la tolleranza alle frustrazioni. Ecco, amare il dubbio e amare l'errore significa addestrarsi a tollerare suavemente le frustrazioni che sono inevitabili nella vita.
Bene, dunque, una metafora da spiaggia, poi prima il consiglio molto bello, no, di Bertrand Russell, provate a mettere un punto di domanda alla fine delle vostre affermazioni, se vivesse adesso Russell, questo filosofo, probabilmente lo consiglierebbe a quelli che intervengono, i leoni da tastiera, per esempio, che intervengono sui social. Russell aveva anche detto: le persone intelligenti sono pieni di dubbi e gli stupidi di certezza, e questo è uno dei problemi della nostra epoca. Ancora Gianrico Carofiglio, prima di sentire le altre nostre due ospiti, perché è interpellato da un ascoltatore che dice questo: nei termini proposti da Carofiglio, il concetto di gentilezza non rischia di essere eccessivamente individualista rispetto a un contesto antropologico e sociale che è collettivo? E qui cita l'homo homini lupus di Hobbes e il contratto sociale di Rousseau. Sostanzialmente, se non facciamo astrazione della conflittualità che è nella natura umana, Gianrico Carofiglio, io credo di no, se l'avendo letto il suo libro, però ce lo dica lei.
No, è un'ottima osservazione, però appunto mi permetto, ove non abbia niente di meglio da fare il nostro ascoltatore, di suggerirgli di dare un'occhiata al libro, perché nel libro si dice, si tiene conto sin dall'inizio del tema del conflitto, che è una parte inevitabile delle nostre esistenze individuali e collettive. La riflessione sulla gentilezza come strumento individuale e collettivo parte proprio da questo. Rispetto al conflitto inevitabile ci sono tre possibilità: o evitarlo, nel senso di sottrarsi, di essere indifferenti, comportamento che io trovo moralmente discutibile, o affrontarlo in modo brutale, come spesso si vede, con una guerra metaforica che poi lascia morti, feriti, spargimento di sangue, o affrontarlo con lo strumento della gentilezza, che significa andare dentro le ragioni dell'altro, non per accettarle, non per essere miti, come diceva Bobbio, il mito è quello che si sottrae al conflitto, ma proprio per non sottrarsi e per entrare profondamente nella questione. Questa è una dote che si può praticare individualmente, ma che può essere praticata dalle collettività, può diventare una parte dell'ethos collettivo L'homo homini lupus di Hobbes è un punto di vista, ma io mi permetto di suggerire quello che diceva tra gli altri Aristotele a proposito della caratteristica fondamentale dell'uomo come capacità cooperativa, e recentemente gli studiosi più avveduti del pensiero di Darwin, cui veniva attribuita l'idea di un pensiero simile a quello di Hobbes, che sottolineano come il concetto fondamentale del pensiero darwiniano sia la sopravvivenza del più gentile, the survival of the kindest, perché il successo dell'umanità, dell'homo sapiens su questo pianeta deriva essenzialmente dalla capacità di intrattenere relazioni di solidarietà. Una creatura fragile, singolarmente considerata, incapace di fare tutte le cose che fanno gli altri animali specializzati, si allea con i suoi simili, crea rapporti di solidarietà e con questi rapporti di solidarietà sopravvive e prospera. Il modello è questo, dobbiamo imparare a ripensarlo nella chiave della modernità, che ovviamente è molto più complessa dell'epoca in cui si trattava di difendersi dalle tigri con i denti a sciabola.
Allora, la gentilezza è abbinata al coraggio nelle teorie di Gianrico Carofiglio. Coraggio come esito di una scelta per affrontare il mondo nella sua complessità, consapevoli della nostra capacità di cambiarlo. Allora, Federica Invernizzi Gamba, dell'Associazione Comunità Familiare, lo dico per chi si fosse messo l'ascolto solo ora, cosa c'entra e che strumento può essere il coraggio all'interno, diciamo nel quadro di riferimento della mediazione familiare?
Beh, in un certo senso io dico ci vuole coraggio per iniziare una mediazione familiare, perché prima si diceva no, non tutto è per tutti, nel senso la mediazione familiare è sicuramente un metodo alternativo nella risoluzione dei conflitti, nel nostro caso dei conflitti che hanno a che fare con le relazioni familiari. Quindi ci vuole coraggio per intraprendere una mediazione, perché in una mediazione io non mi affido a un terzo che prenderà una decisione su quello che è l'oggetto del contendere, bensì mi metto in gioco come madre e come padre per trovare una nuova soluzione alla riorganizzazione della vita familiare. Quindi sicuramente il coraggio nella mediazione ci vuole e motiva appunto i partner che sono presenti ad affrontare, no, questa riorganizzazione della vita familiare. Prima si parlava di incertezza, io credo che l'incertezza anche sia un concetto che si sposa bene con la mediazione familiare, perché le coppie che arrivano da noi in fondo arrivano in uno stato di grande incertezza, nel senso che quello che era prima il progetto familiare, che era un genitore, una casa e dei figli tutti insieme, di colpo si sgretola, no? E quindi questa incertezza effettivamente fa paura e come dice appunto Jacqueline Morinot, che ha scritto sulla mediazione familiare, dice beh, la mediazione familiare, la sua specificità è quella di accogliere il disordine, questo disordine che è legato a questa incertezza che si è venuta a creare proprio perché i genitori, più che genitori, i partner, la coppia decide di prendere due strade diverse.
Allora, signora, le porrei ancora una domanda a lei prima di sentire Cristina Milani, perché c'è un'ascoltatrice che ci dice questo. Ho appena acceso la radio un attimo fa e quindi non so se il mio intervento è pertinente. Lo è, l'abbiamo letto, è molto lungo per cui non lo leggo tutto. Dice: sto leggendo il libro di Gianrico Carofiglio, uno dei miei scrittori preferiti, sperando di trovarvi gli strumenti per aiutarmi a gestire il dialogo nella mia causa di divorzio, purtroppo molto conflittuale, in corso da ormai 4 anni. Quello che mi sorprende e amareggia molto nel mio caso, ma ho sentito che tanti altri casi, altre persone sono trovati loro malgrado nella stessa situazione, l'aggressività durante l'udienza di certi avvocati della controparte, saranno della controparte dire la stessa cosa, ma insomma gli avvocati che in fondo dovrebbero forse immergersi in un ruolo più di mediatori che di avvocati a tutti i costi, perché naturalmente questo non fa che accentuare poi il conflitto, no? Dice che però questa avvocata ha un diploma di mediatrice, l'avvocata della controparte, ma è più avvocata che mediatrice. È un po' un problema, no? Gli avvocati possono peggiorare la situazione.
Allora, innanzitutto credo che chiaramente ogni situazione sia una situazione a sé, con le sue specificità e le sue peculiarità, quindi per me è difficile adesso poter esprimere un'opinione rispetto a quello che l'ascoltatrice porta. È chiaro che l'avvocato fa l'avvocato e il mediatore fa il mediatore, quindi i mediatori che sono di formazione avvocati, se si trovano in tribunale probabilmente stanno indossando il cappello dell'avvocato, se si trovano nella stanza della mediazione indossano il cappello della del mediatore. Come si diceva anche prima, come diceva anche la signora Milani e come ha detto Gianrico Carofiglio, non in tutte le situazioni comunque si può essere gentili, e anche questo è da dire: non tutte le situazioni sono situazioni mediabili. A volte ci sono delle situazioni che non si addicono alla mediazione familiare, vuoi perché il conflitto è talmente alto che non c'è proprio possibilità di incontro, vuoi perché c'è magari un disagio, una fragilità strutturale di una delle due parti che non gli permette di stare dentro al conflitto, e quindi ecco, ci sono delle situazioni che forse è più opportuno che vengano gestite da degli avvocati nell'ambito dei tribunali. Io sono fiduciosa, io penso che sempre di più anche gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia abbiano un occhio di riguardo rispetto a questa capacità mediativa, io direi soprattutto a questa capacità di ascolto, no? Di ascoltare quali sono i reali bisogni di entrambe le parti e non solo della parte che si è portati a difendere. Ecco, quindi quello che mi viene da dire è che è vero, è peccato quando oltre al conflitto che già c'è tra i partner viene ulteriormente magari fomentato da quello che sono i legali, però io credo che a volte sia proprio necessario un po' fermarsi, quindi forse ecco il suggerimento anche che mi viene da dare a questa ascoltatrice, è dire di fermarsi un attimo, di veramente guardare, no? Un po' dall'esterno quello che sta succedendo, di prendersi il tempo per magari ecco trovare delle modalità alternative per poter affrontare questo conflitto, o magari solo anche alcune parti di questo conflitto.
Allora, una signora ci scrive: grazie, è sempre bello ascoltarvi stamattina, ospiti squisiti. Allora diamo la parola alla terza ospite squisita, Cristina Milani, un po' sul coraggio, no? Parlare di gentilezza non è una cosa necessariamente da educande, anzi non lo è per niente, è l'elaborazione anche di un modo di pensare, una filosofia. Abbiamo sentito parlare anche la necessità di distaccarsi dal proprio ego, di fare un passo indietro. Il coraggio in tutto questo è fondamentale, come scrive Carofiglio.
Beh sì, è necessario, diciamo che è già controcorrente essere gentili oggi, quindi basti pensare che è più facile reagire in modo sgarbato a un evento che non invece mantenersi gentili. Io per rispondere a quello che diceva il telespettatore dell'individualismo, del fatto del homo homini lupus di Hobbes, effettivamente c'è stato fino agli anni 80 quell'idea che l'essere umano fondamentalmente nasceva con un gene egoista, poi fortunatamente abbiamo avuto l'Università di Parma col professor Rizzolatti, con la scoperta dei neuroni specchio, che si è visto che fondamentalmente tutti noi abbiamo questo gene della gentilezza, dell'altruismo, e quindi il tema qua è il problema della riattivazione di questo gene, che la nostra società non ci permette molto. Io credo che il futuro, viene detto da più parti, lo ha detto il biologo Davis Loan, Wilson, ha detto anche Obama in un discorso anni fa, insomma bisogna diventare degli altruisti planetari per il futuro, e credo che l'esempio più bello sia quello del premio Nobel per la matematica John Nash, che lui ha detto, quando parlava delle dinamiche dominanti, che la vera convenienza si ha quando oltre agire per se stessi si agisce anche per gli altri, quindi il futuro dobbiamo andare in questa direzione. E per quello che ci vuole tanto coraggio, perché il momento non è ancora propizio per questi aspetti, ma sono convinta che in futuro riusciremo a renderli, diciamo, più universalmente condivisi.
Bene, Cristina Milani, io la ringrazio, ringrazio anche Federica Invernizzi Gambe, naturalmente Gianrico Carofiglio, che ci ha dato lo spunto con il suo libro della gentilezza e del coraggio, breviario di politica e altre cose, di parlare di cose assolutamente rilevanti, importanti, magari soprattutto in questo periodo di confinamento totale o parziale, in cui è difficile anche ripensarsi, gestire rapporti con gli altri, naturalmente difficile per tutti, poi ci sono delle categorie più sensibili a quanto sta succedendo, e dunque una riflessione su se stessi, un'introspezione su se stessi, ma anche sul mondo politico, un aspetto che non abbiamo affrontato ma che viene affrontato nel libro, è importante, necessaria per migliorare la convivenza. Grazie a tutti, grazie soprattutto agli ascoltatori, ci risentiamo domani con Mille Voci.
Mille Voci.